Dunque,
prima di iniziare, due parole. Due parole sul corso. Allora, come sapete, questo corso è un corso da 10 tempi. Le ore in maniera più diversa dall'anno scorso, da 20 insieme a Benedetto Sacchetti, e Benedetto mi ha chiesto di vedere le ore con far parte della seconda età di Zanetta, che non è particolarmente sconveniente, e quindi io farò praticamente tutte le lezioni della prima età, più parte delle lezioni della seconda, diciamo la prima settimana, questo grosso modo. Potrà esserci qualche aggiustamento, dopodiché verrà il tempo di darà poi il suo programma a suo tempo. Io avrei pensato di suddividere il corso in questo modo. Oggi farò una lezione introduttiva sull'evoluzione del sistema nervoso. Quindi oggi farò una lezione introduttiva di teoria tecnica dell'evoluzione. Domani e dopodomani faremo due seminari sull'evoluzione della coscienza e sull'evoluzione del cervello di Giacomo. Dopodiché, la settimana prossima, ho pensato di fare una lezione conclusiva su alcuni aspetti più meccanici dell'evoluzione del sistema nervoso, cioè come il cervello cresce in direzione del corpo di evoluzione, come questa crescita in direzione condiziona la formazione, l'emergere di moduli funzionali, quindi di aree corticali. Dopodiché faremo una lezione che è connessa con la e infine una lezione di tecniche di brain mapping sabato prossimo, che è assolutamente funzionale alle tre lezioni della settimana successiva, che sono tutte dedicate al cervello. Dopodiché la settimana successiva sarà dedicata al controllo, alla cosiddetta cronobiologia, al controllo dei ritmi biologici del ciclo cronobiologico. E l'ultima settimana della prima parte sarà dedicata alla relazione tra genere e ambiente, nel tipo per tipo, con alcuni esempi importanti come le malattie psichiatriche e per esempio l'intelligenza. E infine il problema della trasformazione della plasticità, cioè come l'attività e la interazione con l'ambiente controlla il tempo. Quindi è questo blocco di relazione correlato, le due sono i geni e il fenotipo, l'interesse l'ambiente con l'ambiente. Infine, nella prima settimana, la seconda parte del corso è dedicata principalmente allo studio dei comportamenti di bilancio, quindi la prima parte faremo sesso, le prime due ore, e poi vi darò una lezione, una lezione di metodo, vedremo, ai meccanismi che regolano l'uso e l'abuso di sostanze. Vi ho distribuito questo enino, se volete possiamo, d'accordo, cambiare, se preferite modificare l'ordine. A me non posso aspettare, qualcuno di voi ha qualche idea o differenza. Una cosa vorrei sottolineare, vedete che venerdì 12 del pomeriggio, al 4 o al 5, lo so dire con precisione, c'è una conferenza dei Papi. Dei Papi è il considerato signore che ha scritto un libro di testo che è usato nella parte della vostra vita universitaria, ed è un signore che ha dedicato la sua vita a studiare prima lo sviluppo del sistema nervoso, è famosissimo nell'Europa, e negli ultimi 10 anni si è occupato, si è convertito, perché è rimasto, e poi si è perso, e studia la fatto una serie di studi complementari alla percezione con una sviluppata teoria della percezione che in buona sostanza è quella che viene fatta nelle lezioni del primo e secondo anno, cioè che il nostro modo di rappresentare la realtà è fondamentalmente così, la rappresentiamo perché è probabile che sia così. Spero il pensiero di farvi sentire le parole, comunque dovrete andare in giro di persona, fa parte del corso. Nel corso ci sono altri seminari della persone che non sono io, è la prima della stessa parte, io e i miei studenti sono persone esterne, e questo di dei farvi mi sembra particolarmente appropriato. Chiaro? Qualche domanda per qua? No. Allora, lo sapete, come non sapete, questo corso non ha le caratteristiche del precedente, ma non è un corso dove debba fare della informazione, lo scopo di questo corso. Non è quello di dare questo corso di suscitare gli interessi. Quindi lo studiate si fare, quindi si fare, si piace, e ovviamente se avete dei suggerimenti da dare sugli argomenti da trattare, su come gli argomenti sono trattati, è assolutamente. Il corso ha quindi soltanto un esame orale nel quale portate un argomento a vostra scelta. Naturalmente è un argomento per ogni modulo, potete dare due esami per il momento per avere i 10 crediti. Potete dare anche tutti e due contemporaneamente. Portate un argomento per ogni modulo e poi noi vi facciamo qualche domanda latera sul resto. Ok? Come sempre non ci sono libri, di solito appunto indico una serie di libri che dovreste leggere per il vostro piacere, non sono libri da portare. Per esempio il libro di Giacomo Rizzolatti e Sinigaglia sui un libro che consiglio vivamente, è scritto l'anno scorso da Cortina, torno a dire, non è un testino, si può leggere, ovviamente può aiutare, ma non ci sono libri da portare. La realtà di questo è fatto, di quello che facciamo a lezione, dei lucidi che avete a cominciare. Credo che per questioni di accavallamento, dunque, c'è un problema non si può metà di semestre che veglia ha messo le due ore che accavalla con queste in parte, e quindi credo che nella seconda metà di semestre sarà arrivata alle 9 e 10.
Perché il trasferimento dei caratteri, cioè
c'è comunque una relazione fra genotipo e fenotipo, per carattere singolo dipende da una determinata combinazione, e la sua modificazione è il risultato, diciamo, di una certa flessibilità, è il risultato di una modificazione. Su questo il meccanismo opera un meccanismo di selezione, per cui determinati caratteri in determinate condizioni sono favoriti rispetto ad altri. Sottolineo determinati caratteri in determinate condizioni, non ci sono caratteri buoni e caratteri cattivi. La bontà di avere il carattere dipende dalla condizione. Malati di ambiente uniforme sono favoriti a sopravvivere nell'ambiente malarico perché il trasfoglio della malaria non viene a sopravvivere nei loro propri ossi. Quindi in quelle condizioni, quel carattere è un carattere presente assolutamente patologico, diventa invece favorito. Ok? Diciamo. Che dobbiamo sfatare. Il primo è che le teorie sull'evoluzione sono non verificabili.
Ora, qui non sono un determinista, ma in realtà tutti gli argomenti che dicono che l'evoluzione non è vera, non è di per sé dimostrata. Perché non è dimostrabile in laboratorio? Sono sfidati perché l'evoluzione è un processo molto complesso, quindi non capiamo tante cose, però è sicuramente un processo che è regolato da una serie di fenomeni che noi possiamo verificare. Voglio dire che quello che abbiamo troppo più avanti sugli orologi biologici sui ritmi di cadenza delle mutazioni, per esempio, colla perfettamente, si adatta perfettamente a quelle che sono le teorie scientifiche da Dio. Cioè, la genetica del Novecento ha confermato assolutamente, senza ombra di dubbio, le teorie di Darwin sulla selezione. E quindi vedremo che, nonostante che di fatto il processo, nessuno è mai riuscito in provenza a creare una nuova specie, il processo dell'evoluzionismo non è affatto non verificabile, direi che è verificato. Il secondo
punto è che l'evoluzione sia un processo progressivo, direi che non solo l'evoluzione, no. L'evoluzione è un processo che è diretto in tante direzioni diverse, sicuramente non in una sola. Detto questo, è chiaro che nelle diverse direzioni che seguisce l'evoluzione, se non c'è un progresso, quantomeno c'è una progressione. Nel senso che, pur essendo un processo casuale che va avanti a tentativi ed errori che portano a delle volte dei concetti, è abbastanza chiaro che dato che ha successo c'è una progressione, che noi non possiamo magari il fatto che un'evoluzione non abbia messo una sopra l'altra delle capacità nuove e che le capacità della vita di questo pianeta siano aumentate nel corso dell'evoluzione. Forse sono aumentate troppo, perché diventa addirittura pericoloso per il pianeta. Ma sicuramente il processo evolutivo, l'evoluzionismo è stato un processo di avanzamento. Ma questo non vuol dire che sia un processo unico che va dai virus, dai prioni, agli umani. Chiaro? Il terzo punto è la definizione, il cosiddetto ricapitolazionismo, dice che l'ontogenesi, cioè lo sviluppo dell'individuo, è una ricapitolazione, una ri- questa mattina. Ok? Domande? Bene. Allora, come possiamo studiare l'evoluzione? Possiamo studiarla per modo diverso, dai più antichi ai più recenti. Allora, abbiamo l'analisi di resti fossili, cioè questa è direttamente l'analisi dei resti delle specie che non ci sono più. E quindi le specie che ci hanno preceduto nel corso dell'evoluzione, nel quale noi o comunque gli animali rispettivi derivano. E per quello che ci interessa, vedete che questo ci dice già una serie di informazioni, soprattutto sull'encefalo, ma non solo, ci dà delle informazioni anche indirette sul comportamento, secondo per esempio l'utente potete capire qual è la dieta di una specie, quindi inferire il suo comportamento. Poi c'è un'analisi comparativa, la cosiddetta anatomia o paleantropologia comparata. È un'analisi comparativa delle specie, è un'analisi morfologica, quella che faceva Darwin e i naturalisti classici da Linneo in avanti, quella di studiare le forme di denti e di classificarle. Vedremo come si fa. L'altro modo di studiare l'evoluzione è quello di studiare lo sviluppo. Sicuramente vedo che lo sviluppo non è, lo sviluppo dell'individuo non è la situazione della filogenesi, ma è sicuramente un processo importante, una buona finestra sull'evoluzione, perché comunque ci permette di capire quali meccanismi sono utilizzati per sviluppare l'individuo e come questi meccanismi si sono nel corso dell'evoluzione. E poi infine la parte più recente del studio evoluzionistico è lo studio biochimico e genetico, in particolare delle proteine che rilevano solamente sulla proteina degli acidi nucleici. Ne parleremo. Ok? Allora, i fossili. Che cos'è il fossile? Cos'è il fossile? Un vecchio professore di Orfesi. Cos'è il fossile? L'osso, siccome l'osso ha già una grande componente minerale, controllo sulla vita di quell'individuo, che spesso si dicono come morto, se avete malattie, e quindi ci permettono di inserire tutta una serie di cose che ci capitano. Per quello che riguarda ci interessa il vicino, cioè il sistema nervoso, all'interno del cranio, il sistema nervoso collettivo, che si forma e si riempie di materia minerale. Per cui noi possiamo avere il fossile del cranio, cioè il fossile delle ossa, e nel contesto ci avremo una specie di calcio del cervello che si trova dentro. Questo calco del cervello, adesso trovo, questo calco del cervello, con questo che vediamo qua, ci dice una serie di cose. Per esempio ci dice che non si può parlare qual è il gruppo del cervello. E possedendo il resto delle ossa, alcune delle altre ossa, possiamo calcolare qual è il volume del cervello di questo individuo rispetto alle dimensioni totali del suo corpo. Ora, come voi sapete e saprete in maniera istituzionale, da qui in avanti le dimensioni del cervello sono proporzionali alle dimensioni dell'organismo, del corpo, ma ogni specie ha una relazione particolare e noi abbiamo un cervello molto più grande di quello che si potrebbe aspettare. Quindi, la prima cosa importante è che noi possiamo, partendo dalle ossa del cranio, con il calcolo del cervello che si può vedere, che non si può comprendere, possiamo avere delle informazioni importanti sulle dimensioni del cervello. Possiamo avere delle dimensioni, delle informazioni un po' meno precise sulla conformazione esterna del cervello, e per fortuna questa cosa per noi è interessante, perché la parte che a noi ci interessa di più è la corteccia cerebrale. Siccome la corteccia sta in superficie, nell'encefalo, abbiamo più informazioni sulla corteccia, il cervello fossile, che non per esempio sui membri della base, sulle strutture sull'ipocampo, sulle strutture che sono dentro, all'interno del parenchima. Come vedete però, il calcolo dà poche informazioni, quelle che sono caratteristiche della morfologia superficiale, cioè i soffi e le convoluzioni. Perché, secondo voi? Perché il calcolo non vengono fuori i soffi e le convoluzioni?
Perché sono il calcolo della scatola
carica? Perché il calcolo è il calcolo della superficie interna della scatola carica, non è una questione di tempo, oltretutto è il calcolo della dura madre, della superficie genitiva. Ci permette però di vedere quali sono le dimensioni almeno dei diversi lobi e ci dà un'idea di quelle che sono le principali fissure. In questo modo ci permette di avere un'idea della connettività. Nel senso che, per esempio, le parti complesse dei fili banchi della corteccia hanno un numero di connessioni più alto che non le parti profonde, i soliti, la parte concave. E quindi noi possiamo inferire qualche cosa sulla connettività. Ma in generale quello che ci permette di dire lo studio del calcolo è essenzialmente qual è la dimensione del cervello e l'estensione della corteccia cerebrale rispetto a noi. Come vedrete poi, soprattutto per gli ominidi, ci sono tutta una serie di caratteristiche dello scheletro che sono molto importanti per definire quello che questo cervello sa fare, cioè se sa utilizzare una mano, se sa camminare l'individuo su due zampe, anche su quattro, eccetera. Quindi, in realtà, dal punto di vista della funzione, ci dice molto di più l'analisi dello scheletro del suo insieme che non l'analisi del cranio e del cervello.
Se il calcolo riguarda la madre,
sì.
possibile trarre informazioni sulle
perché siccome sulla tua madre scorrono le vene, il calcio e le vene rispondono alle principali sulla di Orlando, sulla di Sfinge, eccetera, possiamo inferire la presenza. Prego. No, la domanda è. Riuscite a vedere o devo fare meno luce ancora?
Sì o no?
Sì, cosa?
Va bene.
Va bene, ok. Allora, il secondo aspetto è quello che riguarda lo studio morfologico delle specie. Allora, lo studio morfologico delle specie comincia con un noiosissimo signore di che si divertiva beato lui andare in giro e a classificare tutto quello che trovava dandogli un nome latino. Allora questa cosa non è finita oggi in parole, però gli anni vengono classificate specie vegetali e animali morte. Non abbiamo ancora classificato tutte le specie esistenti. Questo mestiere è il mestiere essenzialmente del naturalista e hanno fatto scienziati della storia come Lamarck, Darwin, Russell Wallace, eccetera. Che cosa fanno questi signori? Io ho un amico, un collega che lavora all'università naturale, ha scritto che lavora a Parigi e lui passa l'età della sua vita nelle montagne della Cina, nelle foreste dell'Amazzonia, a cercare le rane. Quando ne trova una, comincia a guardare come il colore della pelle, come sta fatta la zampa, come sta i denti, e a descrivere che la persona trova che alle foci dell'Orinoco esiste una rana nuova che non si conosceva prima. Quindi questo tipo di studio è uno studio che è basato su una serie di parametri morfologici, caratteri che definiscono caratteri che sono non solo strutturali ma anche comportamentali. Questa figura per esempio rappresenta la classificazione dei linguaggi di Galapagos fatta da Darwin sulla base fondamentalmente di tre caratteri: il comportamento alimentare, cosa mangiano, la forma del becco e altre attività che sono seguite a terra, che sono sugli alberi. Quindi, mettendo insieme una serie di parametri comportamentali, morfologici, ma di fatto tutti descrittivi, di qua, quello che c'è davanti, si vede come fa e cosa fa, che è la base della classifica, è proprietario di una serie di specie di linguini che abitano nei Galapagos. Allora, questo tipo di classificazione, voi direte, apparentemente è arbitrario. È arbitrario perché è soggettivo, dipende in qualche modo da come chi sta facendo la classificazione, facendo l'osservazione, vede di rotta propria. No? Allora, perché non lo è? Non lo è perché il concetto di specie deve rispondere a un requisito fondamentale. Sapete qual è la definizione di una specie? chiamano gli incrocionisti, e un incrocionista misto che porta un progetto non fertile, dal punto di vista dell'evoluzione, è un ricroce, non ha nessuna importanza. Allora, il problema è come si formano le specie. Come nasce una specie ancora non sappiamo, non abbiamo delle teorie, ma nessuna ma bisogna creare un laboratorio, il laboratorio non intendo soltanto un posto con un balcone delle provette, ma intendo qualsiasi setting sperimentale, bisogna ricreare una nuova specie. Allora ci sono due teorie. Probabilmente non sono alternative esclusive. Le specie sono trasformate per anagenesi o per statogenesi. La speciazione per anagenesi prevede che una specie più o meno gradualmente passi in un'altra, evolva in un'altra. Quindi che questo pappagallo da corta, pian piano, presto presto, non so, adesso vedremo cosa condiziona la velocità di questo passaggio, diventi questo pappagallo con la corona. L'altro modo di fare la specie è la cosiddetta cladogenesi, in cui da una specie e ne arrivano due, che possono essere due diverse, la prima, una uguale alla prima, e un'altra che deriva per via con la terra. Allora, il problema è quanto ci vuole perché nasce una nuova specie. Allora, quanto ci vuole, questo qui lo dicono, possiamo misurarlo in qualche maniera, dai diversi fossili. Come le cose di densità di sedimento cambia. E quello che troviamo è che generalmente non abbiamo un processo lineare di questo tipo, in cui le specie evolvono in maniera continua nel corso della storia. Cosa succede? Allora, che cosa vuol dire? l'ambiente che cambia. Ma l'esempio più chiaro di questo lo abbiamo per una serie di confini dei fossili di portati di non si chiama ci siamo capiti di fagurpolli di grazie che sarebbe anche il sedimento del lago Turkana in Tanzania. E l'esempio più chiaro è che ci sono dei periodi stabili e dei periodi di glaciazione rapida che corrispondono ai periodi di glaciazione e ai livelli del lago che sono riportati qua. E quello che succede è che a seconda del salire o scendere del livello del lago ci sono alcuni di questi molluschi che restano intrappolati, separati dagli altri, in un periodo molto lungo dal nostro punto di vista o molto breve dal punto di vista della vita della Terra, comunque credo di migliaia e decine di migliaia di anni. In questo periodo questa separazione fa sì che la stessa specie venga esposta agli ambienti diversi e che quindi ci siano pressioni sensitive differenti sugli individui che vivono nell'albero proprio, nella costa che è rimasta separata, e quindi alla fine la pozza nel lago vengono sempre dei tipi diversi, e quando il livello del lago risale di nuovo, gli individui si trovano ad essere ormai diversi, incompatibili, non più appartenenti alla stessa specie. Cioè, in questo esempio, il variare del livello del lago che permette agli individui di interagire e di essere separati è la variazione ambientale fondamentale che determina la spinta verso la produzione di nuove specie. Chiaro? Allora, sempre nell'analisi dei caratteri e nella definizione di specie diverse o quasi la base di appartenenza di caratteri, dobbiamo introdurre il concetto di omologia e analogia. Allora, due caratteri omologi hanno un derivato comune ancestrale. E tra un momento vi farò vedere un esempio. Due caratteri analoghi hanno delle somiglianze di struttura o di funzione, ma non derivano dallo stesso carattere. A metà tra questi due ci sono delle situazioni intermedie che chiamiamo parallelismi o convergenze. Quindi però fai l'esempio adesso. Allora, prima di tutto, questa è una serie di caratteri omologi, di archi omologi, dell'arco superiore di diverse specie, un uccello, un gatto, una balena, un pipistrello, un uccello e una prata. La struttura universale vede, vedo che sono fatte dalle stesse ossa, che però vedete sono cambiati, potete riconoscere gli stessi elementi, ma uno o due questi elementi sono cambiati, sono più lunghi, più corti, sono più sottili. Questi caratteri comuni portano a una struttura anatomica con funzioni completamente diverse. Il nostro braccio e la nostra mano non hanno affatto la funzione che ha l'ala del pipistrello, l'ala dell'uccello, non è pure la pinna di una balena. Quindi abbiamo dei caratteri che hanno una funzione completamente diversa, ma che derivano dallo stesso carattere ancestrale. Il carattere in questo caso è l'arco superiore dei vertebrati. Chiaro? Quindi i caratteri omologhi possono avere delle funzioni parallelismi e convergenze. Parallelismi e convergenze sono
le chiare convergenze. Delle chiare convergenze, ma che sia difficile ricostruirli direttamente ad un carattere ancestrale comune che sia vicino nel corso dell'evoluzione. Per esempio, queste tre specie, coniglio, questo uomo su più carovelli, su Domenico, l'armadillo, non ricordo più, comunque sia, queste tre specie che sono lontanissime tra di loro, hanno sviluppato tutte e tre delle orecchie, state in un certo modo, perché hanno delle necessità di cantare segnali acustici dell'ambiente. Allora, questo è un caso di convergenza, nel senso che queste specie sono molto lontane, e le orecchie chiaramente derivano dal carattere ancestrale comune, ma hanno fatto un percorso evoluzionistico completamente diverso per tornare tutte alla stessa struttura. Chiaro? Questo è parallelismo. Lo stesso, per esempio, uccelli di questo genere che vivono in diverse parti del mondo e che hanno sviluppato una forma di becco particolare perché è sicuramente utile per sbeccare e per trovare cibo in determinato. Quindi, il parallelismo è qualcosa che non è riconducibile direttamente a un carattere ancestrale. Parallelismo e la convergenza, ma un carattere che è molto lontano. Chiaro? Allora, fuggenti e filogenti, questa figura ve l'ho fatta vedere una volta, mentre l'introduzione del direttore, ed è la figura fondamentale, così parla, la teoria della ricomposizione, cioè l'erbicale che lo sviluppo embrionale di diverse specie di diverse tratti, in orizzontale avete il tempo, e come vedete all'inizio siamo tutti uguali, e poi man mano che il tempo passa diventiamo diversi. Allora, quello che si può far vedere anche in questa figura è che mentre lo sviluppo, per esempio, di un pesce, di vertebrati cosiddetti inferiori, è in realtà molto semplice e sembra essere, come dire, subito conseguente, lo sarebbe subito prima, il nostro sviluppo è molto più complesso e quindi è come se nel corso dell'evoluzione il meccanismo fondamentale creato come specie è stato quello di aggiungere alla fine dello sviluppo un pezzo. Quindi il concetto fondamentale di questa teoria è che lo sviluppo di un individuo ripete tutta l'evoluzione e ogni volta che si forma una nuova specie semplicemente perché alla fine dello sviluppo si aggiunge qualche cosa di nuovo. Allora vediamo che è così solo in parte e non è nulla. Allora intanto vediamo prima l'acqua. Intanto anche questa credo sia una mia intervista, ma quello che è chiaro è che il piano fondamentale di sviluppo dell'organismo è fortemente conservato. Per esempio, c'è un piano di un progetto che è regolato da una serie di geni che si chiamano Homobox e che regolano lo sviluppo anche lo posteriore dell'individuo, che è quello che sta davanti. Questo piano fondamentale è mantenuto nel corso dell'evoluzione. Vale a dire che i geni che specificano, che determinano le parti anteriori o i diversi segmenti di una mosca sono ancora gli stessi
questo senso è vero che nel corso della filogenesi è stato mantenuto un processo soggettivo totalitario, cioè il processo totalitario è eterno, come noi siamo fatti avanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, è ancora lo stesso nel corso dell'evoluzione, è unico, e non solo per i versati, anche per i versati. Questa è una di quelle prove, per esempio, del fatto che la teoria dell'evoluzione non è solo una teoria. Su questo però, su questo processo ci sono una serie di variazioni sul tempo. E allora, per esempio, noi non possiamo descrivere lo sviluppo cerebrale, la filotendi cerebrale, scusate, semplicemente come un mettere dei pezzi in più. Il cervello dei mammiferi non ha tutte le parti del cervello degli uccelli, degli anfibi, eccetera, più qualche cosa. Il cervello dei mammiferi sviluppa determinate parti, in particolare il telencefalo e la corteccia mentre ne sviluppa molto meno degli altri. Un esempio per tutti, il mesencefalo e il pettorio, soprattutto le strutture dorsali del mesencefalo, sono molto più sviluppate nei pesci e negli uccelli che non in mammiferi. Nei mammiferi il predominio è preso dal telencefalo e dal cervelletto, perché il cervelletto si sviluppa e si rompe in relazione con il telencefalo. Quindi, se noi guardiamo lo sviluppo cerebrale, possiamo già dire che non è vero che l'ontogenesi è capito dalla filogenesi e che le specie che vengono evoluzionisticamente dopo aggiungono dei pezzi che sono cerebrali. Ma possiamo dire che su un progetto fondamentale di sviluppo del sistema nervoso centrale, l'evoluzione gioca variando sul tema e modulando lo sviluppo relativo delle varie parti, dei diversi sistemi. Notate bene che questi segmenti, che sono qua indicati con colori diversi, corrispondono ai segmenti definiti dai geni omicomposti. Chiaro? Quindi, ognuno di questi geni definisce uno di questi segmenti e quello che fa l'evoluzione è semplicemente giocare sulla dimensione, sullo sviluppo relativo di ognuno di questi segmenti rispetto agli altri. Chiaro? Tutto passa. Chiaro? Sì?
Stavo chiedendo una cosa. Cioè, da quello che mi sembra di capire, quindi, come detto lei, esiste un piano, diciamo, di sviluppo cerebrale che viene modulato quindi dalla, dalle caratteristiche dell'ambiente.
No. Viene modulato dalle condizioni, non dalle caratteristiche dell'ambiente. Qui stiamo parlando del processo evoluzionistico, quindi vediamo che il cervello tipo di specie diverse, quello che sta dicendo lei è quello stesso, perché il suo cervello è diverso dal mio, perché il livello dell'ambiente, quello che dice lei, non è lo stesso, perché questo è vero, ma è una cosa ancora diversa. Qui il problema è come il cervello di un topo è diverso da quello di un branzino. Chiaro? Sì. Quindi non è un problema di ambiente, è un problema di geni ancora. Cioè, c'è un progetto fondamentale che è mantenuto dal branzino a noi, che dice che il cervello è fatto di sei segmenti, che sono il bulbo olfattivo, poi l'encefalo, il diencefalo, il petto, eccetera, eccetera. Ok? E questo lo ritroviamo dappertutto. In realtà stiamo parlando di un'omologia, okay? Questo lo ritroviamo dappertutto, ma le varie parti nelle diverse specie sono diverse. Allora, la dimensione del tetto ottico, per esempio, non è determinata dall'ambiente, è determinata dai geni, ma i geni sono diversi da specie a specie. Ho spiegato? Chiaro? La dimensione del tetto ottico, grande nel pesce e piccolo nel topo, è dovuta al pattern di geni che ha il pesce piuttosto che il topo, non all'ambiente.
Che si è ripetuto su quella maggiore.
Dopodiché, se lei va a vedere il tetto di due toni diversi, ha delle differenze che sono dovute all'azione dell'ambiente su quelli di individuo. Qui sto parlando di questo. Perché di geni ce ne sono 30.000 e se considerate nel nostro genoma, se considerate tutti i cosiddetti splicing alternativi diventano molto di più, e poi ci sono tutte le interazioni tra i geni, quindi diventa una cosa enorme e complicata. Allora, che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire semplicemente che ci sono alcuni geni che controllano la specificazione dei segmenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi geni, che funzione hanno questi geni? Sono degli enzimi, sono dei canali ionici, che proteine codificano. Codificano le proteine che si chiamano fattori di trascrizione. Che cosa fa un fattore di trascrizione? Controlla la trascrizione di altri geni. Quindi, questo gene rosso qua controlla la trascrizione della drosofila, per esempio, dei geni, di tutti i geni che sono necessari per fare l'occhio, per fare la proboscide, eccetera. Ok? Mentre invece il gene verde qua controlla i geni che sono necessari per fare questa zampa. Tant'è vero che, in una serie di esperimenti, se lei sposta antennapedia, si chiama questo qua, lo mette davanti, la zampa viene fuori dalla testa. Sono stati fatti questi mostri del corpo. Perché? Ripeto, che cosa fa questo gene? Questo gene dirige la nutrizione di tutti gli altri, ma lui di per sé non ha altra funzione. Per cui, messo nel topo questo gene qui, dirige la trascrizione dei geni che servono per costruire la parte anteriore del cervello del topo, che sono geni del topo, e quindi funzionano bene. Chiaro? Questo è solo il direttore d'orchestra, non è il direttore d'orchestra.
Quindi chiedo scusa,
quindi di conseguenza. Di oggi, chiede mai scusa.
Dobbiamo, quindi, cioè, da quello che sto capendo, quindi deriva le mutazioni genetiche che avvengono nell'individuo, quindi l'evoluzione stessa.
Se la mutazione è trasmissibile, cioè avviene nella linea germinale, perché se la mutazione avviene nella cellula della femmina, deve avvenire un cigone, nella spermatozoone.
Solo il nome del
genere. Questo non è importanza, questi sono le due cose. E questo qui si chiama OFIX, che è ancora anteriore. Ma non ha importanza. Il concetto fondamentale è che c'è un piano genetico fondamentale che è mantenuto nel corso dell'evoluzione. E su questo c'è una variazione sul tema. Allora, un altro aspetto di questa faccenda è che questa cosa si è andata fuori da Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould è un professionista studioso dell'evoluzione, molto, ahimè, pochi anni fa, questo giovane, che ha scritto una serie di cose fondamentali che mi piacciono, che mi piace molto, quindi ve lo prorogo su delle salse. Una delle idee originali di Gould è proprio la neotenia. La neotenia non l'ha inventata lui, però è quello che l'ha codificata. Allora lui dice, non è affatto vero che lo sviluppo è una specie più evoluta di un'altra, così, ha uno sviluppo più lungo, al fondo dello sviluppo. Io le ripeto delle osservazioni, come adesso, qui c'è citato un trattato di Geoffroy St. Clair del 1836 e le altre, portando a considerare esempi, in cui c'è abbastanza chiaro il fatto che, per esempio, se noi guardiamo lo scimpanzé, che è la specie a noi più vicina, siamo molto più somiglianti noi, umani, anche noi umani adulti, a uno scimpanzé molto giovane, che non è uno scimpanzé. E questo si può rivedere a tanti livelli, questi sono crani di umani, questi sono di scimpanzé, adulto e bambino, cranio umano, adulto e bambino, e questo è uno scimpanzé neonato, e se andate a vedere diversi aspetti, vedete che li riconoscete molto meglio, la vostra struttura, la vostra fascia, somiglia molto di più, ma anche il corpo, la distribuzione dei peli, eccetera, corrispondono molto di più a quello che una cosa di una scimpanzé. Allora, cosa significa questo? La teoria vuole che l'evoluzione sia in realtà una forma di sviluppo prolungato, ma nel senso che una specie che è neonata di un'altra è una specie che raggiunge la maturità sessuale senza terminare. Vale a dire che mentre lo scimpanzé invecchia, noi restiamo per tutta la vita ad uno stadio di scimpanzé giovane. Quindi è il contrario della ricapitolazione. Nel senso, non se noi rifacciamo tutto il percorso degli scimpanzé e in più aggiungiamo qualche cosa che ci differenzia. Il fatto che noi non facciamo mai tutto il percorso degli scimpanzé, restiamo sempre più giovani degli scimpanzé. E questo ci permette di fare tutta una serie di cose che gli scimpanzé non possono fare proprio perché il loro sviluppo è completo, mentre il nostro no. Chiaro il concetto? Eh? Ripeto. Noi, adulti, siamo come degli scimpanzé bambini. Che vuol dire che il nostro processo di fatto vedere, un scimpanzé vive sui 40 anni, pare, noi viviamo un po' di più, ma facendo, portando a uno questi due lifespan, due speranze di vita, il nostro sviluppo praticamente non finisce mai, mentre lo sviluppo dello scimpanzé finisce con la sua pubertà. Noi siamo giovani per tutta la vita. E questo è molto importante perché ci permette di mantenere non solo la faccia dei giovani, ma ci permette di mantenere tutta una serie di caratteristiche, per esempio di adattabilità, di plasticità strutturale, cellulare, che gli scimpanzé non hanno. E che quindi spiega perché il nostro cervello fa le cose che quello dello scimpanzé non fa, come per esempio scrivere, parlare, costruire strumenti. Chiaro?
Esatto,
periodo critico si chiama sviluppo.
Quindi quello che vedo
molto più lungo come l'organismo di una scimpanzé appena nato. Chiaro?
Sì, così è
capito? Allora, questo è un concetto molto importante e lo vedrete nell'evoluzione degli ominidi, perché spiega come possiamo sviluppare, però avendo uno sviluppo così prolungato, delle caratteristiche nuove, senza dover aggiungere al punto di sviluppo, cambiando. A questo si aggiunge un altro fatto molto importante, che vi sarà ripetuto domani, ed è che noi abbiamo una testa molto grossa, perché se il nostro quoziente di centralizzazione, le dimensioni del nostro cervello, quindi della nostra testa, rispetto a quelle del corpo, sono smisurate. Siamo dei mostri. E questo crea un grosso problema. Il problema è che le dimensioni del nostro cervello, quando è sviluppato, sono tali e se dovessimo nascere ed essere autosufficienti come un piccolo scimpanzé o meglio ancora con un cavallo per i due o tre piedi, noi uccideremo la mano. Chiaro? Se noi nascessimo con la testa e il cervello non sviluppato, non potremmo nascere, uccideremo la mamma. Per questa ragione noi nasciamo con un cervello che in particolare con la corteccia cerebrale che è molto più che significa che la nostra potenza cerebrale conclude la sua attenzione, il suo sviluppo, non nell'utero, ma nell'ambiente esterno. E questo condiziona enormemente lo sviluppo della nostra potenza cerebrale e lo sviluppo della nostra attenzione. Cioè noi abbiamo il cervello, la parte nobile del cervello, la corteccia, estremamente plastico, che viene esposto quando è ancora molto immaturo l'ambiente esterno. L'ambiente esterno è un forte stimolo a sviluppare e a modificare. Chiaro? Ci siamo? Allora, io mi fermerei qua perché questo è un altro aspetto importante e non lo risolviamo. Qualche domanda? Sono già sia sul sito che su tutti i siti, sia su quello del... Al sito di Campus Net accedono solo gli studenti della psicologia, credo, che hanno il loro login. sia più forti i programmi?
Le ho già
Ah, beh, la spedizione è passata da me, aveva...